Allora e allora, eccoci qui, le 8 e 18 minuti e 57, 58, 59, 8 e 19 minuti. Comincia la rassegna stampa. Arrivederci, una nuova puntata del Giorno delle Locuste dopo una settimana pazzesca per il professor Di Stefano, perché è stata la settimana in cui il mondo ha conosciuto il crack della Sopaf, in cui sono stati inquisiti i Magnoni, che da sempre sono i nemici storici più incorreggibili del professor Andrea Di Stefano. Professore, per lei i Magnoni sono come la criptonite per Superman, come la cicca per il lavoro del tuo dentista, come il fisco per Briatore, il nemico pubblico numero uno.
Non quello numero uno, ma insomma...
Due, sul podio ci stanno.
Stanno ampiamente.
Lei parlava dei Magnoni e delle loro malefatte quando nemmeno le famiglie sapevano chi erano i Magnoni. Figuriamoci le loro malefatte. E adesso, invece, come per magia, non dico che diventino titolo da prima pagina, perché ieri Mucchetti su L'Unità lamentava la simmetria di informazione sul caso Sopaf rispetto alle vicende Expo, mettendo a confronto anche le dimensioni patrimoniali dei due danni, comunque insomma una bella soddisfazione. Come ha festeggiato? Donne, droghe, balli,
no.
Con la consueta frugale sobrietà?
Con la consueta frugale sobrietà, leggendo.
Ah, ho capito, ma no, glielo chiedevo perché la vedo un po' provato, mi diceva che stava prendendo l'aspirina prima di entrare in onda.
Sì,
l'ha presa?
Certo che l'ho presa, perché con questo andamento meteorologico basta muoversi e dover fare un po' di conferenze in giro che si viene investiti da folate di vento e allergie.
Certo, se uno ha 130 anni e il fisico debilitato, basta un niente.
La vecchiaia era storica, adesso è diventata stabile.
Solo una curiosità, prima di parlare di medicine per il PIL, lei acquista l'aspirina in Francia perché la ritiene più efficace, come faceva mia nonna,
no,
che varcava in questo viaggio della speranza la frontiera,
no,
di Ventimiglia?
Francamente no, anche perché sarebbe molto antieconomico.
No, ma la mia nonna svernava da quelle parti.
Beh, allora se poteva permettersi di svernare da quelle parti.
Sì, per motivi di cuore, quindi mandava mio nonno a fare il viaggio della speranza a Mentone a comprare l'aspirina che era migliore.
No, mi rifornisco banale aspirine anche quelle senza marchio.
Perfetto. Allora a questo punto ci tocca, e lo dobbiamo fare approfonditamente, parlare di questa incredibile vicenda del PIL. Stanno piovendo PIL un po' in tutta Italia, c'erano stime ottimiste e invece zacca, dietro l'angolo c'era la sola. Per curiosità, chi è che le fa ste previsioni? Una scimmia che tira i dadi o c'è un organismo di pensatori?
No, ci sono diversi organismi di pensatori, ma evidentemente i pensatori hanno preferito disegnarsi il migliore dei mondi possibili senza fare i conti con la realtà, perché non mancavano alcuni segnali, almeno sparsi, di preoccupazione, soprattutto dal settore industriale. Noi l'avevamo un po' evidenziati più volte anche da questi microfoni, e così è stato, perché ieri nel dato la doccia gelata, appunto, del meno 0,1 del PIL, che poi soprattutto bisogna leggerlo su base annuale, meno 0,5 se lo consideriamo su base annuale, quindi saremmo ampiamente ancora in recessione e difficile ancora vedere nell'uscita. In quel dato l'elemento forse più preoccupante per chi non vuole mettersi gli occhiali è il fatto che il calo è legato alla situazione industriale, quindi è come se stessimo facendo i conti reali con gli effetti della inazione sui nodi strutturali del sistema economico del paese degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi 10 anni.
Ecco, oggi nel fondo, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, scende in campo il direttore Roberto Napoletano, che torna a parlare dell'esigenza del taglio del cuneo fiscale. In realtà c'è un rapporto del Fondo Monetario proprio sull'industria italiana che dice che il problema dell'industria italiana non è tanto il costo del lavoro, ma il deficit di investimenti in ricerca e sviluppo.
Esattamente, non che non significhi che...
Cioè, tradotto, se nelle questure si passasse da quelle macchine da scrivere a dei computer di nuova generazione, ci sarebbe già un investimento in sviluppo. Allora, minimo, già è simbolico.
Sì, anche se qui ci riferiamo proprio specificatamente al settore industriale.
No,
questo,
certo.
Questo paper che è uscito del Fondo Monetario Internazionale è di maggio, è uscito non più di una settimana fa, firmato Andrew Tiffin, è estremamente interessante. Scusate, sin dal titolo.
E non è efficace l'aspirina.
Sin dal titolo, perché è il caso dell'Italia, produttività, innovazione e competitività europea. E la sintesi del Fondo Monetario è che il problema italiano non è tanto nel costo del lavoro quanto nel fatto che le piccole aziende, le piccole e medie aziende, cioè il tessuto strutturale dell'Italia, fa fatica a stare dietro all'innovazione tecnologica, all'innovazione produttiva, e quindi che più che l'agenda delle riforme, dice testualmente il Fondo Monetario, più che gli interventi strutturali nell'agenda delle riforme, c'è bisogno che di puntare all'abbattimento delle barriere e delle difficoltà che le piccole e medie imprese hanno per sostenere il ritmo dell'innovazione. Siamo sempre lì, sembra che lo si ripeta, come dire, per volere scusare qualche tentativo di bloccare le riforme, ma per esempio il Jobs Act che è stato approvato ieri non servirà a nulla per rilanciare l'economia, perché continuiamo a fare interventi per stimolare l'offerta di lavoro invece che lavorare sulla domanda e quindi per esempio sul tessuto imprenditoriale e industriale del sistema paese.
Scusi, come si chiama il firmatario del rapporto del Fondo Monetario?
Allora, il firmatario principale è Andrew Tiffin.
Sai cosa potrebbe fare?
Sì.
Potrebbe fare un filmetto da allegare al prossimo numero di Valori. Colazione da Tiffin, una storia d'amore ai tempi dell'industria che fallisce.
Va bene,
alla
sì.
Ken Loach, eh?
Alla Ken Loach,
un po'
sì,
scapigliato.
Sì, potrebbe avere una grande...
Guarda che colazione da Tiffin non è male.
No, non è male. Non so se Tiffin sarebbe contento. Ma
chi se ne frega, se è contento o non è contento. C'è Bel Ferrara che ha fatto il film su Strauss-Kahn, che adesso sta scatenando tutti i pettegolezzi e gossip in quelli della Croisette. Detto questo, però, adesso che succede? Facciamo la manovra bis, cancelliamo i bonus sull'IRPEF, vendiamo dei reni a miliardari, dare i californiani in pensione.
Ma no, io direi che quello che dobbiamo fare molto semplicemente è smetterla di continuare a parlare appunto di interventi, di riforme strutturali che non servono, e incominciamo a lavorare su quelli che possiamo considerare gli assi strategici dal punto di vista economico. Ora, per capirsi, ci sono delle cose molto chiare, secondo me già ampiamente delineate, in proposito segnalo, per chi volesse vederselo, un rapporto dell'Istat appena pubblicato, anche questo sul sito dell'Istat, sulla competitività del sistema imprenditoriale e industriale italiano. Ci sono anche quelle che vengono considerate le risposte strategiche alla crisi, e si tratta per esempio di lavorare sul tema dell'efficienza energetica. Molti di questi comparti hanno bisogno di migliorare la competitività abbattendo alcuni costi. Ci sono i costi relativi all'energia, quindi l'efficienza energetica sull'energia, alle materie prime, quindi sviluppare maggiormente i cicli di recupero della materia, come più volte anche delineato l'Unione Europea. Bisogna lavorare sull'innovazione tecnologica, bisogna fare in modo che in alcuni settori ci sia una spinta di domanda interna. Penso per esempio alla questione reti di telecomunicazioni e reti energetiche. Questi sono degli provvedimenti che il governo potrebbe benissimo prendere. L'impressione è che siamo passati da un ministro per lo sviluppo economico elettroencefalogramma poco vivo al ministro con elettroencefalogramma totalmente piatto.
Oggi ne ha per tutti, eh?
Beh, la Guidi mi sembra che sia, se Zanonato sembrava già poco, come dire, reattivo, con la Guidi siamo veramente sprofondati nel zero assoluto.
Grazie per il consiglio. Comunque io questo weekend pensavo di andare a vedere il nuovo Godzilla, invece penso proprio che mi leggerò il rapporto dell'Istat sull'efficienza energetica.
No, sulla competitività dei settori produttivi.
Ah, ok, grazie. Se no leggevo quello sbagliato, però costretto il prossimo weekend a leggermi quello giusto. Poi noi ci lamentiamo, ma alla fine c'è chi sta peggio di noi. L'Olanda ha fatto -1.4. Per curiosità, è l'effetto Marchionne. Appena arrivati in Olanda... -1.4.
No, non è l'effetto Marchionne, ma è molto interessante capire che in realtà gli effetti della politica dell'austerity stanno incominciando a pesare in modo rilevante anche fuori dai confini nazionali. Non è l'Olanda l'unico paese che mostra appunto dei problemi, perché come sapete ieri la Francia ha registrato un più zero, quindi una condizione economica sicuramente di difficoltà anche per la Francia. Fra l'altro molti delle analisi sulla Francia dicono che la situazione economica produttiva della Francia è peggiore di quella italiana, ma gli andamenti negativi si registrano per esempio anche in Finlandia, che sta pagando pesantemente gli effetti della crisi della Nokia e della dipendenza, del ritorno di dipendenza dell'area scandinava, in particolare dalle risorse energetiche petrolifere annessi, e quindi complessivamente non si può dire che la Eurozona si trovi in salute, perché un più 0,2 è una situazione minimamente un po' oltre il rischio di essere in recessione. Questo avrà degli effetti, secondo me, sia sulle scelte che farà Draghi, sia sulle post elezioni europee.
Su che cosa farà la BCE? Probabilmente si arrende. Ne parleremo subito dopo, in apertura di seconda parte del Giorno delle Locuste. Nel frattempo, se non ascoltate il GR di Omar Caniello, potete leggervi un bel rapporto dell'Istat, oppure dare un'occhiata alla straordinaria fotogallery che pubblica oggi Ezio Mauro in home page del sito di Repubblica. Tutte le foto che arrivano dall'Australia dello spermatozoo gigante più vecchio del mondo. Incredibile, noi l'avremo certamente bucata, scopriamolo dando la linea al GR. Le 8, 41 minuti del mattino, Suspicious Mind, si canta di menti sospettose, sempre curiose e attente come quella del professor Di Stefano. Le ho messo una canzone dei suoi tempi, è contento?
Sì.
Lo ascoltava? Le piaceva? Voleva essere come lui?
No.
No?
No.
Lo sa chi è lui?
Non mi ricordo.
Ecco, ha fatto finta di niente, ma non può non sapere.
Stavo
chi era.
Sfogliando i grafici.
Ma come sfogliava i grafici?
Stavo sfogliando i grafici.
Ah, era disattento. Ah, quindi, allora facciamo una cosa, gliela faccio risentire.
No,
così.
No, grazie.
Era il...
Elvis.
Io me la vedo invece giovinotto con il ciuffo a banana che dà i colpi di bacino davanti allo specchio.
No, guarda, proprio non...
con i grafici però in mano.
Sì, buonanotte.
Senta, intanto dico lei a tutti quanti gli ascoltatori, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, che oggi il Corriere della Sera presenta l'orango tedesco che prevede l'esito delle partite. Eccolo qua, il successore del... la fa ridere però l'orango tedesco.
Sì, insomma,
secondo lei chi vince?
Per non piangere.
Facciamo il professore italiano che prevede i risultati delle partite. Chi vince i mondiali quest'anno?
I mondiali quest'anno?
Ci sono, sai che ci sono dei mondiali
di
calcio? Calcio, quella cosa con la palla?
Sì, quella che non mi sta particolarmente a cuore.
In Brasile, che è quella nazione,
sì, Brasile,
dove
certo,
ci sono le oba-oba.
Sì. Soprattutto dove ci sono grandi problemi
certo.
Perché si spendono i soldi per gli stadi invece che per altre cose.
Infatti, quando lo stolto deve guardare i grandi problemi, invece guarda le oba-oba, dice il proverbio.
Sì.
Vabbè, chi vince?
Ma forse è la Germania.
La Germania. Vabbè. La Germania ci riporta alla BCE, perché la domanda con cui ce l'avevamo lasciati è: che fa adesso la BCE di fronte a tutto ciò?
Esatto, perché
niente.
Ma no, niente assolutamente, non può più permetterselo. Ancora la settimana scorsa il presidente della Bundesbank, Widmann, ha sostanzialmente ribadito che in questo momento la preoccupazione maggiore per l'Europa non è l'inflazione, come si capisce ampiamente anche dai numeri che sono usciti ieri, ma appunto la deflazione, quindi la crescita molto lenta e un abbassamento dei prezzi dovuto a un avvitamento negativo di natura recessiva. A questo punto, considerando come dicevamo, il PIL italiano non è l'unico ad andare male, ma ci sono questi segnali nordici estremamente negativi, l'abbiamo citata, l'Olanda -1,4, la Finlandia -0,4, poi c'è anche il Portogallo -0,7 e l'Estonia -1,2. In questo quadro complessivo, secondo me, si consolida la possibilità, la quasi certezza che a questo punto la BCE debba mettere in campo il famoso intervento di quantitative easing, cioè cominciare a stampare euro per comprare parte del debito che è distribuito in Europa.
Che è un po' l'equivalente del metti a Cassano. Cioè a un certo punto, quando non sai più cosa fare,
esatto,
metti in campo il quantitative easing.
Metti in campo il quantitative easing, e gli interrogativi sono tre. Uno, è il tempo giusto o è troppo tardi? Perché alla fine gli altri stanno ritirando le misure e arriva la BCE. Sembra veramente uno fuori tempo massimo. Due, cosa compra la BCE? Perché la cosa più logica sarebbe effettivamente operare sul debito sovrano dei paesi e quindi comprare titoli pubblici, ma in questo caso la BCE dovrebbe operare in misura percentuale in base alla quantità, al peso dei singoli paesi, e quindi la parte principale di debito pubblico che dovrebbe acquistare dovrebbe essere debito tedesco, essendo la Germania la più grossa economia e il più grosso paese nell'Unione. Ma questo rischia di peggiorare ulteriormente le cose, almeno di non fare un bilanciamento che tenga conto non solo delle dimensioni ma anche dell'andamento delle economie, cosa che la Bundesbank potrebbe fatica ad accettare. Il terzo elemento è quali bolle si rischiano di creare di fronte a questa scelta, perché è ormai chiarissimo, si è visto in Inghilterra, si sta vedendo negli Stati Uniti, gli allarmi delle banche centrali sono stati ripetuti, che immettere sul mercato tanta liquidità ha nuovamente prodotto bolle immobiliari, cosa di cui francamente l'Europa continentale non ha alcun bisogno, e quindi bisogna capire se il manovratore, il gestore della moneta, riesce a indirizzare queste risorse effettivamente verso i settori produttivi invece che verso ulteriori bolle speculative.
Cari amici all'ascolto, dopo aver ascoltato l'analisi del professor Di Stefano, scendete, andate al bar e ordinate una bella coppa di cianuro, che è sempre quello che ci vuole per cominciare una giornata radiosa di decrescita. Mentre noi arranchiamo affannosamente, ci sono gli svizzeri che tentano di umiliarci. Sono lì che vogliono votare il reddito minimo più alto del mondo, 3.270 euro di reddito minimo.
Sì,
ci vogliono umiliare.
No, io non credo che ci vogliano umiliare, forse ci vogliono dare una lezione adesso.
Ah beh, certo, facciamolo anche noi, 4.000 facciamo.
Perché domenica prossima, appunto, in Svizzera, io non l'ho vista questa notizia.
Prima della stampa, glielo dice uno che fa
prima della stampa di oggi.
Che fa la rassegna stampa tutte le mattine, mica l'ultimo arrivato.
Però perché ieri francamente non l'avevo vista da nessuna parte. Comunque domenica si vota in Svizzera sull'introduzione di un salario minimo nazionale. La proposta è una soglia minima a 22 franchi l'ora, 18 euro, pari a quasi 4.000 franchi al mese per un lavoratore a tempo pieno. Ovviamente non è il salario minimo, non c'entra nulla con il reddito minimo garantito. Qui stiamo parlando di paga minima oraria, e il valore economico è ovviamente quello riconducibile alla Svizzera, i 18 euro che sono francamente molto distanti persino dai valori della Germania e degli altri paesi e dell'Europa continentale. Però mi sembra estremamente interessante che ci sia questo voto, anche se i sondaggi danno i contrari in crescita al 64%, quindi c'è il rischio che questa proposta, così come è accaduto al Congresso degli Stati Uniti, venga bocciata nell'immediato, anche se il clima internazionale rispetto all'incremento dei redditi delle persone mi sembra che stia cambiando in modo abbastanza profondo.
Peraltro nel mondo c'è anche Walmart, che adesso addirittura vuole il reddito minimo, lo appoggia
e l'aumento del salario minimo, la proposta di Obama, e questo è molto significativo, nel senso che Walmart è pubblicamente uscita allo scoperto. Il presidente, che lo ricordiamo, della più grande gruppo della grande distribuzione organizzata a livello mondiale, che ha 1,3 milioni di impiegati solo negli Stati Uniti, il presidente, che è Bill Simon, ha detto che la sua azienda non si oppone all'incremento del salario minimo orario, salario minimo orario che, come noto, si vuole, la Casa Bianca vorrebbe portare a 10,08 dollari l'ora rispetto a una media attuale nazionale di 7,25.
Ci sarà o non ci sarà il reddito minimo? Lo chiederemo all'orango tedesco, che prevede già l'esito delle partite di calcio. Entriamo nel malaffare, perché abbiamo ancora 7 minuti e 32 di di trasmissione, e visto che siamo in Svizzera ci restiamo, perché Credit Suisse ha chiuso il contenzioso con gli Stati Uniti con una multa da 2 miliardi e mezzo di dollari. Che cosa aveva fatto? Era passata col rosso investendo una vecchietta sulle strisce in Pennsylvania?
No, perché decisamente
sono,
no.
Sono rigorosissimi sulle infrazioni stradali.
Non era sulle infrazioni stradali, ma su un'altra cosa su cui sono rigorosissimi, cioè l'evasione fiscale. Alla fine, forse vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo parlato di UBS, adesso è arrivata l'accordo anche di Credit Suisse. Credit Suisse sostanzialmente è pronta a versare 2,5 miliardi di dollari all'amministrazione americana, per la precisione sono 700 milioni al regolatore statunitense e circa 1,7 miliardi al Dipartimento di Giustizia per l'inchiesta aperta sull'evasione fiscale di cittadini americani favorita dalle banche elvetiche. E con questo direi che siamo quasi alla conclusione della vicenda scontro tra Svizzera e Stati Uniti, che si era aperto più di 4 anni fa con addirittura l'arresto di manager di UBS appena erano atterrati negli Stati Uniti per una serie di incontri con investitori locali.
E ci siamo, alle 8:50 minuti è arrivato il momento per lei tanto atteso, quello in cui può parlare dell'arresto dei suoi irriducibili e storici nemici. Le metto anche il jingle in sottofondo, un bel tappeto sonoro che possa esaltare la sua gaiezza nel narrare tutto ciò: la Sopaf, i Magnoni, il crack, la truffa ai danni degli enti previdenziali, i ragionieri, i giornalisti e tanto altro.
Ma allora, innanzitutto diciamo,
dica pure,
innanzitutto possiamo dire che i fratelli Magnoni devono avere, come dire, una certa predisposizione genetico-storica nelle vicende di truffa, perché il padre di Ruggero Giorgio Magnoni era socio di Sindona, quindi evidentemente sono cresciuti in un ambiente molto favorevole alle operazioni spericolate nella finanza. Sono diventati due tra i principali diciamo mentori delle grandi operazioni di privatizzazioni, in particolare Ruggero, che è stato il manager, il gestore di Lehman Brothers in Europa, proprio quella, era il più illustre tra i tre fratelli, ed è stato il Ruggero Magnoni uno dei protagonisti, lo ricordiamo, della operazione della famosa scalata e la più grande OPA della storia purtroppo italiana, cioè quella dell'acquisizione di Telecom da parte di Gnutti e Colaninno e soci. Magnoni ha poi messo le mani appunto sulla Sopaf, la Sopaf di un altro finanziere diciamo d'arrembaggio, cioè Jody Vendere, forse qualcuno di voi se lo ricorda, e con la Sopaf siamo arrivati al meltdown finanziario, nel senso che è stata trattata, come hanno scritto i giudici, come un bancomat che però valeva tanto perché complessivamente stiamo parlando di quasi 300 milioni di euro che probabilmente sono stati fumati nelle operazioni e nelle distrazioni da parte dei Magnoni. Forse il più clamoroso dei casi di cui avevamo parlato da questi microfoni era la vicenda di Banca Network, lo ricordo, la banca che è fallita in poco tempo con oltre 100 milioni di buco, che aveva lasciato anche alcune decine di migliaia di investitori correntisti con un pugno di mosche.
Lei era correntista di Banca Network,
no,
è per questo che ce l'ha così tanto con i Magnoni.
Non ci penso neanche.
Ah, no. Perché siccome
assolutamente no, però la vicenda Banca Network è particolarmente grave perché ha coinvolto anche alcune decine di migliaia di piccolissimi risparmiatori. Banca Network aveva una rete diffusa sul territorio con molti piccoli sportelli, e quindi alcune migliaia di persone sono state bloccate con i conti non accedibili fino a quando poi non è intervenuto il fondo di protezione dei risparmiatori, che ha rimborsato chi aveva conti o conti di deposito fino a 140.000 euro. Adesso la parte principale dell'inchiesta, forse la più grave, è quella, come si diceva e come ha sottolineato benissimo Mucchetti sulle colonne dell'Unità, è quella relativa alle truffe agli enti previdenziali. La vicenda non è del tutto chiara e non è ancora finita, e credo che anche per l'ente previdenziale dei giornalisti, dei ragionieri, ci sia ancora da capire a quanto ammonta realmente il buco che è stato prodotto dalle finte compravendite che sono state fatte dalla SOPA.
Cioè, sostanzialmente i giornalisti non devono indagare ma devono pregare, tra le due la seconda.
No, io credo che qui ci sia proprio da indagare, perché si tratta anche di crediti che sono letteralmente scomparsi, in alcuni casi la procura accusa i fratelli Magnoni di vera e propria truffa, quindi l'ipotesi è che non ci fossero alcuni degli investimenti che Magnoni hanno offerto a queste casse di previdenza.
La fermo qua perché abbiamo ancora 1:38 e c'è da aprire il capitolo Ubi. Indagato anche Bazzoli, che è uno che non è esattamente laterale nella finanza italiana, diciamo che sta alla finanza italiana un po' come Yoda sta a Guerre Stellari, cioè una figura centralissima.
Ma sì, possiamo dire che Bazzoli è in parte l'erede di Anticucciano, ma con la stessa filosofia, insomma, quindi il professor Bazzoli rappresenta il Cuccia cattolico, almeno nel campo della finanza. L'indagine che è stata aperta è quella relativa alle modalità con le quali sono state rese possibili il controllo di Ubi da parte delle associazioni degli azionisti, quindi di fatto l'idea che il controllo della banca fosse stato realizzato non in chiarezza rispetto alle norme, alle regole della vigilanza, infatti una delle imputazioni è ostacolo alla vigilanza. Però io vorrei che ci soffermassimo per un attimo solo, perché i tempi sono brevi, sull'altra parte dell'inchiesta, che è quella che riguarda Ubi Leasing, la famosa società di leasing dell'aereo.
Quella con lo yacht di 32 metri di pesenti e l'aereo,
esatto,
di Lele Mora.
È l'aereo di Lele Mora, perché i numeri sono questi. Allo stato attuale Ubi Leasing ha crediti in sofferenza, cioè acquisti malati o comunque che rischiano di trasformarsi in perdita, per 1,3 miliardi di euro su 7,4 di portafoglio, quindi è come dire che il 17% di tutto quello che è stato acquistato con i finanziamenti di Ubi rischia di trasformarsi in una perdita secca per la banca. Non è l'unico istituto, perché ricordiamo anche cosa è successo con Italease, però forse è la cartina di tornasole di come sono state gestite le banche negli ultimi 10 anni.
Bisognerebbe quasi lanciargli addosso il gatto che ha salvato il bambino dal cane inferocito. L'ha visto il video?
Sì, l'ho visto.
Ah, l'ha visto?
Non ho visto il video.
No,
sei
tradito, l'ha visto.
No, il video no, ho visto la notizia.
Bello il video, incredibile.
Troneggia lì in prima pagina, quindi.
Bravo il gatto. E bravo anche al professor Di Stefano, che ritroveremo la prossima settimana, sempre su queste frequenze, sempre alle 8:15, ogni venerdì mattina. Nel frattempo, buona giornata a tutti, e il metto in testa, piove il pin. E la linea va localmente mossa. Arrivederci.
Arrivederci.